Bene, allora bentrovati, buona serata di pratica. Allora, cominciamo ascoltando il canto di pratica solamente suonato
Fabio.
no,
Era Fabio?
no,
No.
va bene, ascoltiamo
Giampiero,
da
direi
Giampiero.
Giampiero.
Grazie,
Giampiero,
da Giampiero.
prego.
Ecco. Care amiche, cari amici, allora osserviamo la nostra posizione, se già una posizione adeguata, magari questa musica, questo cantabile ci ha già preparati a una condizione di consapevolezza e di rilassamento. Osserviamo che la nostra posizione sia tale che ci permetta di continuare in questo stato di attenzione tranquilla. E quindi di abbandonare ogni contrattura nel corpo, ma avere comunque una posizione eretta che permetta una buona respirazione. Ora sentiremo tre suoni di campana che danno inizio alla nostra pratica, e poi sentiremo tre suoni di campana che ne indicano la fine, ci saranno all'interno solo alcune parole che ci possono aiutare a mantenere questo stato di presenza mentale. Buona pratica. Quando inspiro, sono consapevole di stare inspirando. Quando espiro, sono consapevole di stare espirando. Respirando, sento fluire in me calma. Inspirando, sento fluire in me una sensazione di agio, di confidenza con me stessa, di confidenza con me stesso. La percezione di calma, la percezione di agio mi predispongono naturalmente, non solo nel volto, ma in tutto il corpo, nella mente e nel respiro, a sorridere, un piccolo sorriso. E quando ho sperimentato calma, agio, quando sorrido a me stessa, a me stesso, allora è più facile lasciare andare tutto quello che mi spaventa, tutto quello che sento disarmonico. Non mi aggrappo a quello che è piacevole e non allontano ciò che è spiacevole. Lascio andare, lascio fluire. E quando respiro, quando percepisco calma, una sensazione di agio, quando sorrido e riesco a lasciare andare, allora probabilmente sono nel momento presente. è quando sono nel momento presente, è un momento meraviglioso, perché il mio essere, così spesso diviso, ora si è unificato, come un fiume che dapprima è in mille piccoli rivoli, si riunisce e fluisce lento e maestoso, così sono io. Care amiche e cari amici, ora possiamo delicatamente lasciare la posizione, riprendere il movimento ed io intanto vi ringrazio per questa pratica insieme. Sciogliamo le gambe, sciogliamo le spalle, le parti del corpo che sentiamo necessarie. Potremmo così prepararci per la meditazione camminata. Mi piacerebbe che per la prima parte ci accompagnasse ancora una musica, questa volta di Fabio, che si chiama Aria Antica. Il Il brano non dura per tutto il tempo della camminata, che sarà circa 7-8 minuti, quindi la prima parte potrà anche accompagnarci a alcuni movimenti che sentiamo ispirati dalla musica e poi continueremo ancora per un paio di minuti in silenzio. Buona pratica. Quando sentirete un suono di campana, torneremo alla nostra posizione. Thank you. Cari amiche e cari amici, grazie per aver camminato insieme. Allora, adesso continueremo con la terza parte della nostra pratica, con la lettura. Come ho accennato prima, la lettura riguarda il lavoro ed è un maestro di tradizione buddista che forse non abbiamo mai letto insieme, si chiama Lodro Rinzler, è un maestro americano che ha scritto questo libro che si intitola Cammina come un Buddha, e ha scritto un altro libro molto carino anche nel titolo, Il Buddha entra in un bar, e proprio a indicare questa sua tendenza a parlare della vita abituale, la vita di noi laici, e quindi con tutte le problematiche che possiamo avere. Il libro da cui ho tratto il brano di questa sera si compone di vari capitoli in cui all'inizio Lodro comincia a dire proprio poche cose e poi ci sono delle domande via via per l'argomento che intende trattare a cui lui risponde. Quindi è una cosa che è venuta nella pratica e nella pratica insieme, nella pratica di Sangha. Allora, a tutti noi, buona lettura e buon ascolto. Il capitolo si intitola Lavora come un Buddha. Il tuo lavoro è scoprire qual è il tuo lavoro e poi darti ad esso con tutto il cuore. Siddhartha Gautama. Molti di noi si alzano, sbrigano in fretta la routine mattutina e si mettono in viaggio per andare al lavoro, dove passeranno gran parte della giornata. Alla fine dell'orario di lavoro, corrono a casa per premere un po' di piacere dalle poche ore libere che restano. Vivere per il weekend sembra un modo di sciupare la vita. Per fortuna, il buddismo ci mostra che abbiamo una via alternativa. Se siete capaci di frenare e di essere presenti con la vita, potete gustarla appieno. Potete apprezzare il tepore della doccia mattutina, i complessi mariachi in metropolitana e, cosa più importante, potete apprezzare ogni momento della vostra professione, semplicemente applicando consapevolezza. Se siete un tatuatore, un dirigente presso un'agenzia di comunicazione, un medico o un impiegato del supermercato, se siete capaci di applicare la consapevolezza e la compassione al vostro lavoro, potete trovare soddisfazione nell'ambito dell'orario lavorativo. Con la giusta prospettiva potete trasformare l'ufficio in una sala per la meditazione. E poi comincio a entrare nel merito. Questo paragrafo si intitola Superare i pettegolezzi e le maldicenze in ufficio. La domanda. Ho lavorato in un ufficio in pratica con lo stesso gruppo di persone per circa 4 anni, tanto che siamo diventati quasi una famiglia. Il problema è che questo gruppo è diventato tanto negativo che non lo sopporto più. Si discute con sarcasmo e negativamente di ogni impiegato estraneo all'ufficio, di ogni cliente e di ogni avvenimento del giorno, dalle lezioni alle peripezie di Lindsay Lohan. Questo non aiuta nessuno e ha creato in un ufficio un'atmosfera velenosa. Non capisco come sia incominciata questa storia, ma so che ne faccio parte come ogni altro collega. E non so cosa fare per cambiare il clima. Penso che se cercassi di non contribuire alle chiacchiere negative, mi prenderebbero per una santerellina e probabilmente sarei emarginata, e non credo che cambierebbe qualcosa. Non so proprio come cambiare le cose. Hai qualche idea? E risponde Lodro. Ci sono molte cose che rendono un ambiente di lavoro velenoso, ma sembra che tra le principali ci siano i discorsi stupidi. Vi presentate nel nuovo posto di lavoro e vi sentite benvenuti. Tutti sono cordiali. Poi un giorno, durante il pranzo, qualcuno lascia cadere qualche parolina piccante sul vostro ultimo cliente. Vi interessa? E la condividete con un altro collega, nella speranza di saperne di più. Prima di accorgervene, siete impantanati in una guerriglia verbale. Parate diggerie e punzecchiature sugli altri e avete paura che gli altri vi attacchino allo stesso modo dietro alle spalle. Le parole insensate possono causare molti danni. Poiché so che questo non è il vostro obiettivo, vi consiglio di seguire l'insegnamento del Buddha sulle cosiddette quattro barriere della parola. 1. Quello che sto per dire è vero? Analizzate la prima barriera e questo può evitarvi di andare avanti con l'attacco verbale. Se state per dire qualcosa di positivo o negativo, ma non sapete con sicurezza se sia vero, non ditelo. Non sapete veramente cosa accade nella vita di Lindsay Lohan. Sono andato a cercare su Wikipedia chi è questa Lindsay Lohan. È americana, è stata una modella, un'attrice, una cantante e ha avuto una vita piuttosto movimentata, con la guida, con droghe, alcol, insomma, cose tipiche delle star. E quindi io sono andato anch'io a vedere il gossip. Allora, non eravate presenti al suo ultimo arresto o all'incidente che l'ha preceduto di Lindsay? Non c'è bisogno di fare commenti su cose che non sapete. Se inciampate in questa barriera e non siete sicuri di quello che volete dire sia vero, allora non dite nulla. 2. È necessario? La seconda barriera è un po' più sottile e più difficile da distinguere. È naturale dire qualche fesseria in ufficio o quando vi trovate in una situazione imbarazzante. Magari vi vantate del prossimo progetto, oppure lasciate intendere che due persone dell'amministrazione vanno a letto insieme o semplicemente fate un mare di domande inutili. Se tornate di continuo all'idea di dire solo quello che è necessario, farete la figura di una persona veramente autentica. La gente stima l'autenticità, ne è attratta. Se superate questa barriera con regolarità, comincerete a cambiare la natura dell'ambiente di lavoro, perché nel tempo sempre più colleghi vorranno interagire con chi non racconta balle. 3. È gentile? La terza barriera da varcare prima di parlare si fonda sulla gentilezza e la compassione. Anche se qualcosa è vero ed è necessario parlarne, non significa che sia gentile. Chiedetevi, dire questo arrecherà dolore o danno? Se credete che sia utile agli altri, dite la vostra. Se causerà solo rovina, senza nessun risultato positivo, tacete. Ngulku Togme Zangpo, maestro di meditazione del XIV secolo, disse: le parole aspre disturbano le menti altrui e compromettono la retta condotta del Bodhisattva. Perciò, abbandonare i discorsi aspri e spiacevoli è la pratica del Bodhisattva. Evitare le parole aspre per non compromettere la vostra condotta. Dovremmo cercare di essere gentili in tutte le cose, in modo particolare nel parlare. 4. È il momento opportuno? L'ultima barriera, come nel caso di una barzelletta ben raccontata, ha soprattutto a che fare con il tempismo. Quando vi incontrate con un collega per informarlo su uno dei vostri clienti, vi saranno cose che è bene dire fin da subito e altre su cui è meglio sorvolare. Il fatto che siate ansiosi di dirgli qualcosa non significa che sia il momento di tuffarsi in acque torbide. Tale barriera può essere rappresentata dalla capacità di attenzione del collega, dai suoi altri impegni, dalla giornata o semplicemente dalla necessità di conoscere l'intero quadro della situazione prima di poterne discutere. Un suono di campana. Dico ancora, una domanda e una parziale risposta. Lavorare per soldi o per uno scopo? Domanda. Questo mese mi laureo e ho in vista un paio di buoni posti di lavoro. Il primo è presso un'organizzazione ambientale no profit, ma la paga è orribile. Però ho sempre voluto che il mio lavoro fosse utile al mondo. Il secondo impiego è presso una multinazionale che non mi sembra la faccia del bene a nessuno, ma lo stipendio è fantastico. Sono nei debiti fino al collo e i soldi mi farebbero proprio comodo. Che cosa dice il buddismo a proposito dell'equilibrio e dei compromessi tra la vita personale e lavorare per i soldi? È una motivazione sbagliata? Risposta. Capisco benissimo il desiderio di avere un impiego sicuro con un buono stipendio. Non credo proprio che qualcuno possa criticarvi per un desiderio simile. Potreste catalogare una decisione del genere sotto l'etichetta prendersi cura di se stessi. Inoltre, penso che chi sia interessato alla consapevolezza e alla compassione e intenda mettere in pratica questi suoi aspetti nell'ambito di una grande azienda sia una persona coraggiosa. In quel tipo di ambiente, la capacità di mantenere il cuore aperto nell'affrontare la politica spietata dell'ufficio, i pettegolezzi e la manipolazione è di continuo messo alla prova. Non frequento una palestra, ma credo che quando ci si allena si debba andare un po' sopra e oltre la propria zona di sicurezza e che solo allora la muscolatura inizia a crescere e svilupparsi. Lo stesso si può dire del cuore. Se riuscite a rimanere aperti, sopra e oltre il solito livello di sicurezza, distendete il muscolo della compassione e crescete. Allenate la compassione e questo vi porta a crescere come persone. Per esempio, penso non sia corretto dire che lavorare come analista in una grande azienda non faccia del bene a nessuno. Potresti impiegare il posto di lavoro come spazio per meditare e imparare a lavorare sulla gamma di emozioni che incontrate lì. Potrebbe essere un'ottima pratica. Infine, non voglio fare Gandhi della situazione, ma essere aperti sul posto di lavoro, qualsiasi posto di lavoro, darebbe prova di un poco di quel cambiamento che molti di noi vorrebbero vedere nelle grandi aziende. Ovviamente non posso prendere quel tipo di decisione per nessuno. Ognuno deve fare la propria scelta tra stipendio e stile di vita. Tuttavia, vorrei accennare ai retti mezzi di sussistenza. Il Buddha, nell'ottuplice sentiero, ci insegna che non dobbiamo esercitare un'attività dannosa né per noi né per gli altri. Anche un impiego da analista può sembrare un'attività dannosa se vi chiedono di fare una ricerca a sostegno di leggi permissive sulle armi e voi credete che sia più o meno come vendere sotto banco le pistole ai bambini. Non so quale marca di veleno venda la multinazionale in questione, ma se non siete d'accordo con la missione di un'organizzazione, probabilmente non vi sentirete a vostro agio a lavorare lì. Effettivamente un impiego che non vi fa sentire bene drena l'energia vitale, a prescindere da quanti soldi metterete in banca. Come ha detto Shantideva, maestro buddista dell'VIII secolo, alcuni che sono preda di desideri non salutari, spossati da un'intera giornata di lavoro, giungendo a casa alla sera, dormono come morti. È strano quanto un testo scritto 13 secoli fa possa risuonare familiare ancora oggi. Certo, il linguaggio è un po' forte. Non dico che voi siete preda di desideri non salutari, ma l'idea di base dietro a questi versi è interessante. Quando tornano a casa la sera dopo un lungo giorno di lavoro, si buttano sul divano e accendono la televisione, passando il resto della serata come morti. Questo non ci ricorda qualcosa? Abbiamo una scelta, possiamo vivere in modo che il lavoro ci dia energia, oppure vivere in modo che esso ci prosciughi dell'energia. La distinzione sta nell'impegnarsi in un lavoro che riteniamo significativo. Uno studio recente ha dimostrato che il fattore più importante per quelli della generazione del millennio che cercano lavoro è che l'impiego sia significativo, caratteristica preferita allo stipendio alto e al senso di soddisfazione. di fronte alle grandi decisioni della vita, è bene ricordare che la nostra vecchia amica, la morte, non è mai troppo lontana. Non sappiamo quando verrà a trovarci, sappiamo solo che verrà. Possiamo vivere per ben 95 anni o essere investiti da un autobus domani. Non lo dico per deprimervi, ma per ricordarvi che dovremmo trarre il massimo profitto dalla vita e apprezzare il tempo che abbiamo. Dobbiamo vivere tutta la nostra vita con intenzione e questo sicuramente comprende anche le lunghe ore passate in ufficio. Quando prendete decisioni importanti sulla carriera, vale la pena rifletterci. Tra qualche anno avrete vissuto un'esistenza fedele a voi stessi? Sarete circondati da persone che avete aiutato lungo la via? Vi faranno tornare in mente i risultati significativi che hanno fatto la differenza nella vita degli altri? Anche se siete tentati di prendere decisioni a breve termine, basate su bisogni o desideri immediati, assicuratevi di osservare le cose a lungo termine e impegnarvi in un lavoro per voi significativo, a prescindere dalla paga. Cari amiche e cari amici, vi ringrazio per l'attenzione con cui avete ascoltato queste considerazioni. Adesso chiudiamo la nostra registrazione.